Genesi capitolo 14, quindi dal verso 1 diciamo fino al 10 parla dei re che fecero guerra, 5 re contro il re di Sodoma e i suoi alleati, quindi 5 re contro Sodoma e 3 altri alleati, 5 contro 4. E poi vediamo che verso 8 uscirono e si schierarono in battaglia contro di loro nella valle di Siddim. Verso 10, e vuoi leggere il 10?
Or la valle di Siddim era piena di pozzi di bitume. Genesi 14, verso 10. Cosa significa pozzi di bitume?
Bitume, sai, il materiale che fanno le strade oggi, l'asfalto.
Okay. Vero, sì. La valle di Siddim era piena?
Beh, così dice. C'erano pozzi dappertutto che sbuffavano. E, infatti, penso che è stato il secolo scorso, non c'ho la data, ma c'è stato un americano che ha studiato questo capitolo della Genesi, Genesi 14, e qui è verso 10, questo legge la valle di Siddim era piena di pozzi di bitume. Allora questo qua, siccome aveva studiato queste cose, dice se c'è bitume, automaticamente c'è anche petrolio. Ha detto sicuro.
Ah.
E allora è andato lì nella zona dove si suppone che c'era Sodoma, mm-hmm. che sarebbe vicino al Mar Morto Sodoma, hanno scoperto mm-hmm. che era lì. E cercava, e ha trovato dei pozzi di petrolio,
ah, sì.
arricchito, è diventato milionario.
È basato su questa scrittura?
Sì, ha seguito la Bibbia e ha trovato il petrolio.
Wow!
Questo mostra quanto è precisa la Bibbia, eh?
Fratelli, leggiamo bene la Bibbia, troviamo tesori qui.
Sì, non solo tesori di petrolio, ma potete sicuramente ci sono tesori spirituali.
Sì, amen.
Allora, avanti Angelina, i re di Sodoma?
Verso 10. E i re di Sodoma e di Gomorra si diedero alla fuga
e vi caddero dentro.
E quelli che scamparono fuggirono al monte.
Quindi cascarono dentro il bitume.
Sì.
Cioè, sai il bitume per le strade, no?
Uh-huh.
Che non so se era caldo, bollente, tiepido, non lo so, però uh-huh. ci caddero dentro.
Uh-huh.
Suppongo che era una specie di sabbia mobile, una cosa, delle trappole in certo senso. Verso 12?
11. Così i vincitori presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gomorra e tutti i loro viveri e se ne andarono. Vado avanti?
Sì.
Presero anche Lot, figlio del fratello di Abramo, con i suoi averi e se ne andarono. Lot abitava in Sodoma.
Ecco, e abitava nel posto sbagliato.
Però non abitava nelle pianure prima di Sodoma?
Eh sì, però evidentemente qui vediamo che se cammini coi lupi impari a ululare. Quindi vediamo che Lot si era fatto risucchiare dallo spirito di Sodoma, dove, come vedremo, si sposa anche con una donna che probabilmente era sodomita.
Oh.
Quindi praticamente questo qua ha perso l'unzione, ha perso anche le benedizioni di Dio, perché se abitava dentro Sodoma non abitava più fuori, coprendo tutta la valle con i suoi greggi, armenti, pecore, niente, è diventato uguale a un sodomita. Attenzione fratelli, quando abbassiamo le nostre aspettazioni, la nostra fede e viviamo in mezzo ai mondani come mondani. Fratelli, noi siamo un popolo delle alture, delle montagne, noi al di sopra dei sodomiti di oggi, va bene? 13.
Amen. E quindi Lot è stato preso prigioniero con tutti i suoi averi?
Sì, non credo che aveva molti averi, questo, perché era un giudice a Sodoma. Si era talmente integrato in questa orribile città di sodomiti che ormai faceva il giudice, non faceva più il pecoraio, il padrone di queste ricchezze, no?
Ma questo è sbagliato?
I suoi averi potevano essere quelli di uno qualsiasi.
Sì, però è sbagliato fare il giudice, perché se un uomo di Dio fa il giudice, siamo in buone mani.
Ma chissà come andavano lì a cercare di corromperlo. E chi vuole andare a fare il giudice a New York, a Los Angeles, per l'amor di Dio? Chi vuole essere un giudice di capre, di sodomiti?
Oh.
Quindi Lot era fuori binario dalla mattina alla sera. Va bene, un treno che viaggiava senza rotaie non è andato lontano. Dove sei arrivata?
Verso 13.
Vai.
Ma uno degli scampati venne a dirlo ad Abramo l'ebreo.
Cioè uno dei sodomiti scampati è andato, si è ricordato che c'era un uomo di Dio nella zona, Abramo l'ebreo,
che abitava alle querce di Mamre, l'amoreo, fratello di Eshcol e fratello di Aner, i quali avevano fatto alleanza con Abramo. Quando Abramo seppe che suo fratello era stato fatto prigioniero, armò gli uomini addestrati, servi nati in casa sua, in numero di 318,
era il suo esercito,
e inseguì il re fino a Dan.
Quindi era una lunga distanza. E qui vediamo lo stratega Abramo, come lui posiziona le sue truppe, 318 insomma, non erano tantissimi.
No, sono pochi.
Perché quegli altri là, quelle capre che hanno attaccato, hanno preso l'intera città, quindi dovevano essere, però saranno stati lì a gozzovigliare, ubriacarsi, a violentare le donne, chissà cosa stanno combinando questi criminali. Avanti, 15.
Egli divise le sue forze contro di loro di notte, e con suoi servi li attaccò e li inseguì fino a Hobab, che è a sinistra di Damasco.
Capito? Quindi, quando è che li attaccò?
Di notte.
Sai, Gesù ha detto, io vengo come il ladro di notte.
Ah.
Capisci? La vittoria sta sempre nella sorpresa, quando il nemico non ti aspetta, quando è lì ubriaco, è lì, quello lì. Uno può vincerne 10.
Ah sì, perché questi erano 5 re con i loro eserciti, e viene Abramo con 300 uomini.
E vedi, questa è la potenza della sorpresa.
Incredibile.
Un po' come Israele, con la benedizione di Dio, ha giocato di anticipo e ha attaccato le forze degli arabi che li avevano attaccati nel 48. E poi, insomma, 3 grandi guerre ha fatto, e poi anche una quarta grande, però lui, Israele, ha sempre vinto, perché prima era in minoranza, era perseguitato, la volevano distruggere, Dio sempre benedetto, però come ha vinto? Contro forze preponderanti, come ha vinto? Ha vinto attaccando di sorpresa. E allora 16?
Così recuperò tutti i beni e riportò indietro anche Lot, suo fratello, e i suoi beni, come pure le donne e il popolo. Genesi 14, 16.
Ecco, quindi...
Cioè ha salvato Lot e anche il popolo, i sodomiti?
I sodomiti.
Li ha riportati indietro?
Sì. Abramo va a salvare Sodoma.
Wow.
Perché c'era Lot, se no non ci andava.
E questo a me mi impressiona tanto, perché dopo che hanno litigato, di solito uno si offende e non vuole più parlargli e non gli interessa più niente, ma Abramo no, lui va e lo salva.
Sai, ci siamo passati anche noi. È molto importante che quando litighiamo con qualcuno manteniamo il cuore pieno di amore, che questa persona può pentirsi, può diventare un figlio prodigo, che tornare. E quando una persona si offende non ti parla più, perché il suo amore era falso, tanto per cominciare. Perché quante volte abbiamo peccato contro Dio, e anche prima di salvarci meritavamo l'inferno, però Dio ha mantenuto la porta aperta del suo cuore per il giorno quando ci saremmo pentiti. Quindi attenzione, che quando un amico, un fratello non vuole più perdonare, non vuole più sentire parlare di voi, perché era un falso fratello. Che il vero amore, il vero cuore, la vera sincerità è sempre pronta a perdonare. Quando una persona non vuole più perdonare, non vuole più ascoltarti, è perché era un Giuda, era una capra, non era... Insomma, non era figlia di Dio di massima, di regola.
Mm-hmm.
Va bene? A meno che non si pente. Gloria a Dio.
Amen.
Mi fermo.
Grazie, Dio ti benedica.
Ti benedica.